Una delle presupposti sottintese del movimento carismatico è che se Dio non è attivo facendo miracoli e segni, allora questo vuol dire che Dio è assente. Per quelli che non prendono la posizione carismatica, molti ci accusano e dicono che il nostro Dio è assente. Se uno crede che i miracoli carismatici sono cessati, allora tu sei simile ai deisti, cioè quelli che credono o rinnegano il fatto che Dio è attivo. Se tu metti in dubbio che i carismatici stanno parlando in lingue o ricevendo rivelazioni da Dio, e dicono che il tuo scetticismo è simile a un razionalismo, in qualche modo è incredulità. Perché l'unico modo in cui loro riescono a vedere Dio come un Dio attivo è mostrando la sua presenza attraverso i miracoli. Un coinvolgimento miracoloso negli affari del mondo. Se lui non lo fa, allora non è presente. Questo tipo di pensare diventa molto simile agli gnostici. In qualche modo Dio al di fuori della creazione, e se lui è attivo, lui deve essere attivo dall'esterno, e in qualche modo deve cambiare l'ordine naturale delle cose. Se pensate che sto esagerando, vorrei parlarvi di alcuni che hanno scritto per i carismatici. David Miller è il pastore di una chiesa battista del sud in Iowa. Lui è editore di un blog e lui era un cessazionista, ma è stato persuaso dai suoi amici carismatici riformati di abbracciare la dottrina carismatica. E lui ha scritto questo. Lui ha scritto un articolo che diceva: Dio mi ha detto che la Bibbia non insegna il cessazionismo. In qualche modo voleva fare uno scherzo su questo, ma questo è quello che lui crede. Ma lui dice alcune cose molto chiare, e quando fa il riassunto lui scrive questo. Io credo, lui dice, che alcuni nel momento cessazionista hanno accettato la posizione del deismo. Questo Dio è impersonale, ha creato il mondo e adesso si è allontanato e opera da lontano, non interagisce con me e non cammina con me. E aggiunge una frase che dice che lui dice che questa critica del cessazionismo è un po' scherzosa, ma è quello che lui crede. Ma in qualche modo dice che se noi non vediamo dei miracoli e un intervento di Dio con i doni, allora il nostro Dio non è un Dio personale che parla e ascolta e ha una relazione con noi. Un altro che si descrive come uno che è aperto ma cauto, Darren Summer, è un professore in un paio di seminari. Lui scrive. Lui dice: io non credo di avere il dono di profezia o delle lingue o delle guarigioni. Infatti ho poca esperienza con questi doni e non ho molto su cui basarmi per giudicarli. In altre parole, lui sta dicendo che non ha avuto nessun incontro con questi doni, ma lui dice: io rigetto il cessazionismo perché questa posizione rinnega che Dio è attivo nel mondo. Questa posizione, anche lui dice, ha più a che fare col deismo che con la cristianità ortodossa. E il titolo del suo articolo è: può il cessazionismo essere cristiano? E la risposta è che lui dà è no, perché ha dei principi contro Dio. Questa posizione di che i cessazionisti sono deisti è una cosa che ripetono spesso. Adrian Warnock è un altro che è un amico mio e che si identifica con i riformati carismatici e lui non è d'accordo con me sulla posizione carismatica. Nel 2006 ha reagito a un articolo che avevo scritto che metteva in evidenza delle profezie che si erano dimostrate false, ma mi ha scritto e ha detto, e non è che che ha cercato di parlare del soggetto di cui parlavo, però lui diceva questo: quello che io mi chiedo su Feo ha scritto non è se lui parla in lingue, ma se lui ha un'esperienza personale e intima con lo Spirito Santo. Lui dice che il cessazionismo dipinge Dio come una figura o un personaggio assente e passivo che ci ha lasciato soltanto con un rapporto intellettuale con la Bibbia. E Driscoll è un pastore conosciuto, lui ha collegato il cessazionismo sia col deismo che con l'ateismo. Lui dice che il cessazionismo è risultato di una posizione modernistica. Lui dice che coloro che lo seguono sono degli scettici, e quando parla questa teologia modernista che rigetta il sovrannaturale, lui dice che c'è il modernismo cerca di togliersi qualsiasi traccia di un Dio che è coinvolto nel nostro mondo. Questo Dio non irrompe nelle regole del mondo. È come una persona che si siede e ritaglia tutti i miracoli della Bibbia, li toglie dicendo che questo è Gesù Cristo. In altre parole, lui dice che coloro che credono nel cessazionismo credono in un Dio lontano e tutti i miracoli sono spiegabili e la loro comprensione è che qualsiasi cosa che viene chiamata miracolo carismatico è soltanto superstizione. In altre parole, lui dice che coloro che sono cessazionisti sono deisti e quasi atei. Quando una persona si dichiara riformato carismatico oppure aperto ma cauto, questi non sono ciarlatani, queste sono persone che hanno una posizione dottrinale sana al principio, non sono quelli i carismatici che non hanno nessuna ortodossia, ma questi uomini che ho citato sono conosciuti come insegnanti buoni, miti carismatici, e sarebbero anche invitati nella maggior parte delle conferenze evangeliche riformate. Tutti questi sono diventati dei modelli per i giovani irrequieti riformati. Ma quello che fanno nell'affermare le affermazioni che fanno è che hanno una ignoranza di quello che è stata la posizione della riforma. Infatti loro non conoscono la realtà dell'immanenza di Dio, che Dio è coinvolto personalmente, costantemente, permanentemente, completamente, e sostiene e governa la sua creazione. Dio è personalmente presente ed è meticolosamente al lavoro in tutto quello che succede e non è che ha bisogno di rappresentare o far vedere la sua presenza attraverso i miracoli. Io non rifiuto di vedere l'opera di Dio nella vita dei credenti. Io voglio quello che cerco di avere, è una posizione sana, biblica, di come Dio opera e che cosa vuol dire quando lo fa. Questa è la dottrina della provvidenza e voglio parlare di questo soggetto oggi e voglio cominciare da Matteo capitolo 10. Voglio darvi il contesto di questo passo. Matteo 10. Nel ministero, il ministero nella Galilea di Gesù sta venendo al termine. Gesù adesso andrà avanti nel suo ministero e ha la missione per i 12, sta per mandare i 12 in una missione. Lui dice al versetto 16: ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siete dunque prudenti come i serpenti e semplici come le colombe. Lui sa che incontreranno difficoltà, troveranno l'ostilità in quello che succederà. Al versetto 11 dice, al versetto 21-22 dice: fratello darà il fratello a morte, e il padre il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire, sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Va avanti, che voi incontrerete l'opposizione dei demoni e la persecuzione delle persone del mondo. Così questi 12 vengono mandati in una situazione molto difficile, che in mezzo a una incredulità completa, e così lui dice al versetto 1, gli dice questo: poi chiamate 6 discepoli e diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Qui dice qualsiasi malattia e qualsiasi infermità. Dio gli ha dato questa potenza, questo potere. Questi erano dei doni apostolici. Questa era una potenza miracolosa che era di Cristo, ma che era stata a questi 12 che erano stati mandati come suoi rappresentanti, e così delegò a loro queste abilità sovrannaturali per dargli la potenza e la capacità di fare quello che lui aveva fatto. Il loro compito era di dimostrare l'autorità di Gesù su i demoni e sulle malattie. In realtà facevano vedere che il loro capo era il Signore e che era il capo sia sul mondo spirituale che non spirituale. Questo dava valore al messaggio che questi uomini avevano. Ma il messaggio che andavano a predicare non era basato sui miracoli, è lo stesso messaggio che Gesù predicava. In Marco 16, 12 e 13 riassume questo, il loro ministero, e dice questo: i partiti predicavano alla gente di ravvedersi, scacciavano molti demoni, ma il loro messaggio era di ravvedersi, scacciavano molti demoni, uggevano d'olio molti infermi e li guarivano. Marco rende molto chiaro il punto principale. Non è che predicavano per la prosperità o la salute o come conoscere verità, avere confessioni da parte di Dio, quelli che sono i temi carismatici. Il loro messaggio era di pentirsi per la remissione dei peccati. Loro stavano trasmettendo il messaggio del loro Signore con l'autorità che gli era stata data da Lui stesso. E quello che vediamo qui in Matteo 10 è proprio il principio del processo che poi si vede in Ebrei capitolo 2, versetti 3 e 4, dove è scritto che dopo essere stata annunciata prima dal Signore, c'è stata poi confermata da quelli che l'avevano udito, mentre Dio stesso aggiungeva la sua testimonianza alla loro con segni e prodigi, con opere potenti di ogni genere, con doni dello Spirito Santo. Questi miracoli unici che sono anche menzionati in 2 Corinzi 12:12, erano i segni del vero apostolo, questi prodigi e opere potenti. Paolo sta dicendo che l'essenza, che quello che rendeva gli apostoli unici, era la loro capacità ed era di parlare infallibilmente da parte di Dio, e poi davano validità a quello che dicevano con i segni e i prodigi. Questo era un dono per gli apostoli e la loro responsabilità. Gesù non ha dato questa potenza alle moltitudini, l'ha dato soltanto ai 12. E poi più avanti, nel suo ministero, che viene descritto in Luca 10, è scritto che ha mandato altri 70 con questa una missione simile. In Luca 10:17 lui gli dice, li manda, ma tornano, e poi il versetto 17 dice: ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel suo nome. E Gesù risponde al versetto 19 e 20, dice: ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Gesù gli ha dato dei poteri sovrannaturali per la loro missione, ma qualsiasi senso di gioia o di orgoglio che poteva derivare da questa, da avere questa potenza, quel sentimento non doveva mai prendere il posto di quello che era la gioia e la sicurezza che erano stati salvati. Gesù gli fa vedere il Vangelo, gli dice di non permettere che questi doni spirituali ti allontanino da quello che io sono venuto a fare, ed è di cercare e salvare i perduti. In nessun'altra parte delle scritture è suggerito che queste responsabilità che sarà data ai 12 o ai 70 sarebbe stata qualcosa che avrebbero ricevuto tutti i cristiani nel resto dei tempi. Operare segni e prodigi non è stata mai parte della strategia missionaria della Chiesa. Il grande mandato non ne parla. Parla dell'evangelizzazione, ma non della dimostrazione di doni particolari. E non è il mezzo per attirare i non credenti ad accettare il Vangelo. Per molti carismatici questo è quello che è il punto principale. In altre parole, se tu non hai dei segni, dei prodigi, nessuno sarà attirato da questo messaggio. Gesù ha ripudiato questa idea in Luca 16:31, dice: se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita. Questi miracoli che avvenivano intorno ai discepoli era soltanto per dare validità al loro ufficio di apostoli e per dare validità al messaggio. Ma anche nel quello che leggiamo della Chiesa primitiva, troviamo che non c'è più, e molto velocemente si perde questa realtà. È stato già detto in una sessione precedente, una volta che la parola di Dio, il canone delle scritture è stato completo, questi miracoli sono spariti. In 2 Timoteo 4:20 Paolo lascia a Mileto Trofimo, che è malato, dice a Timoteo di prendere del vino perché aveva dei problemi di digestione. Non è che lui dice di imporgli le mani. Quello che vediamo nel Nuovo Testamento è che i miracoli e i segni e i prodigi cominciano ad avere un ruolo minore quando la Chiesa comincia a crescere e a spargersi. Ma questo non è quello che noi sentiamo o quello che dicono quelli che pensano che questi doni continuano oggi. Il ruolo di questi miracoli è chiaro in Matteo 10. Gesù ha dato questi doni agli apostoli e li manda e gli dà un mandato che rivela che ha una preoccupazione per la loro vita. Li sta mandando a fare un lavoro difficile e quando li manda gli parla dell'abuso, dell'opposizione che aveva incontrato. Ed è interessante come lui dice che non affrontare difficoltà, al versetto 14, dice: se qualcuno non vi riceve né ascolta le vostre parole uscendo da quella casa, quella città, scuotete la polvere dei vostri piedi. Perché? Perché non fare dei miracoli? Perché non prendere la tua verga e buttarla davanti al faraone in modo che diventa un serpente? Perché non chiamare il fuoco dal cielo? Giacomo e Giovanni lo volevano fare. Perché? Perché non colpire nello spirito usando il tuo mantello? O come Bentley faceva, dargli delle ginocchiate in pancia? Gesù ha dato il potere agli apostoli per scacciare demoni e guarire, ma qual era lo scopo? Perché non era, questa non era la strategia centrale di quello che facevano. Perché non usava quello per fare mettere a silenzio quelli che si opponevano? Sicuramente sembrava un modo per affrontare i persecutori in modo più forte che togliere la polvere dai calzari. Quello che voglio che notate è il modo in cui attira l'attenzione dei discepoli. Quando gli dice che ci sono queste difficoltà che loro incontreranno, lui dirige alla provvidenza di Dio e gli ricorda al versetto 30: quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non c'è nessuna parte così insignificante che Dio non si, con cui Dio non si coinvolge. Anche il preciso numero di capelli sulla tua testa. Al versetto 29 dice questo: due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza il volere del Padre vostro. Quanto a voi, dice, non temete. Dunque, voi valete molto più dei passeri. Non dovete avere paura, perché voi siete molto di più grande valore dei passeri. Gli ha dato dei poteri, ma gli dice che quando sarete attaccati, non gli dice di usare quei poteri per ammutolire coloro che ascoltano, ma gli dice che Dio si prende cura di loro. Non lo posso dire abbastanza. Quando Dio vuole rassicurare gli apostoli e parlargli del coinvolgimento di Dio nella loro vita, gli parla del fatto che Lui si interessa alla loro difficoltà. Gesù non li dirige verso i miracoli, non parla di visioni, di miracoli. Non gli dice di ascoltare una piccola voce che gli parlerà nella loro mente. Non gli dice che le loro parole hanno potere di creare quelle cose. Non gli dice che voi potete fare una confessione positiva o dire che alcune cose avverranno. Lui mette in evidenza il fatto che Dio è coinvolto in modo intimo nelle nostre vite, anche se non lo sentiamo, anche quando non rendiamo conto. Come credenti, noi sappiamo che sa tutte le cose coprono il bene di quelli che amano Dio. Come possiamo essere sicuri che Dio opera per il bene? E come facciamo ad essere sicuri che Lui opera in tutte le cose? Questa promessa è sufficiente per dimostrare la verità che Dio è sovrano nella sua provvidenza. Lui farà il bene, Lui metterà in esposizione la sua gloria e Lui usa tutta la creazione per quel fine. Questo è lo scopo di Dio e Dio lo farà. E normalmente Lui non compie i suoi desideri attraverso i miracoli, ma attraverso la provvidenza ordinaria. In momenti particolari della storia della redenzione, Dio è intervenuto con miracoli e Lui lo può fare quando vuole. Ma le scritture non ci insegnano che noi dovremmo aspettarci che questa sia la normalità nella vita dei cristiani. Anche nella Bibbia non è mai scritto. Tom ci ha fatto vedere ieri che i miracoli nella parola di Dio sono rari e straordinari, non sono comuni. E questa fa parte della definizione di un miracolo, questa è la definizione di un miracolo. Un miracolo è un atto straordinario di Dio che trascende e trasgredisce le leggi normali della natura. È un segno particolare. È un'inconfondibile dimostrazione della potenza di Dio che confronta l'incredulità con lo scopo di autenticare un portatore della rivelazione divina o la rivelazione divina stessa. I veri miracoli non sono delle dimostrazioni arbitrarie della potenza di Dio, sono chiaramente sovrannaturali e sono in se stesse una forma di rivelazione in cui Dio si rivela in un modo che non può essere rinnegato. Questo è un miracolo. Quando una persona che è cieca, nata cieca, riceve la vista, questo è un miracolo. O quando il Mar Rosso si è aperto, o quando Giona è stato mangiato da un pesce. Questi sono miracoli, sono dei veri segni e prodigi. Quando Sara ha avuto un bambino, quando ha avuto un figlio dopo decine di anni dopo la menopausa. Ma quando oggi una coppia che ha difficoltà a avere bambini e quando hai 30 anni finalmente ha un figlio, questo non è un miracolo. È una risposta alle preghiere, certamente lo è. Non è Dio che ha risposto le preghiere? Certo. Ogni volta che qualcuno ha un figlio, è un lavoro di Dio. Ecco, i figli sono dono che viene dal Signore, c'è scritto in Salmo 127, versetto 3. Ma anche se noi usiamo dei termini che la concezione è un miracolo, non è un segno o un miracolo. Queste sono avvenimenti che succedono in ordinaria armonia con la natura. Se diciamo che avere un figlio non è un miracolo, questo non vuol dire che stiamo escludendo Dio. La provvidenza di Dio non è un miracolo. Quando noi preghiamo per un bisogno e qualcuno ci dà dei soldi, non è un miracolo. Non è un miracolo quando vai al negozio e c'è una lunga fila per uscire, per pagare e aprono un'altra cassa. Non è stato un miracolo quando quell'aereo nel 2009 è atterrato sul fiume Hudson e tutti sono sopravvissuti. È stato Dio che ha preservato la vita di quelle persone? Assolutamente sì. Dio è colui che provvede quando ti arrivano dei soldi che non ti aspettavano. Sicuramente anche i soldi che tu ricevi quando ti pagano normalmente è la provvidenza di Dio. Tutto è la provvidenza. Dio è coinvolto in tutto. Io do la gloria di Dio e spero che lo fate anche voi per ogni situazione mondana, ogni benedizione umana. E qualche volta anche quando viaggio e il sedile vicino a me sull'aereo è vuoto, così ho più posto, anche quello lo vedo come la provvidenza di Dio, ma non lo svaluto chiamandolo un miracolo. Questi non sono miracoli, sono evidenze della provvidenza di Dio. I miracoli sono rari, anche nelle scritture. La maggior parte dei miracoli sono raggruppati in tre momenti, come abbiamo sentito ieri. Abbiamo dei miracoli che fanno parte del tempo di Mosè e Giosuè, poi Elia e Eliseo, e poi dopo questo periodo non ci sono stati più di 15-20 miracoli che non entrano in questi periodi, come la confusione delle lingue di Babele, Giona nel pesce, la fornace ardente, e per esempio anche il velo di lana di Gedeone, anche la forza di Sansone era sicuramente miracoloso. Questi sono dei miracoli singolari. Nei giorni di Ezechia è scritto che l'ombra del sole si è mosso. Al tempo di Ezechia 185.000 uomini morirono. È scritto che quando la gente si alzò la mattina erano tutti i cadaveri. Io l'ho chiesto a Sifre un miracolo. Ma qualcuno direbbe che l'angelo, il modo in cui l'ha ucciso, poteva essere un virus. Ma era un miracolo. Ma per 7 secoli, fino a Cristo, dopo Ezechia, fino alla nascita di Gesù, non c'è nessun miracolo. Giovanni Battista non ha mai fatto un miracolo. Se Giovanni Battista è stato chiamato il più grande, se Giovanni era il più grande, come mai non ha fatto miracoli? E poi abbiamo la più grande ondata di miracoli quando c'è stato Gesù e i suoi discepoli. Allora abbiamo Mosè, Giosuè, Elia, Eliseo e poi Gesù e gli apostoli. E questa ultima ondata di miracoli è stata la più grande e più drammatica, qualcosa che il mondo non ha mai visto prima. Ma poi dopo c'è un declino dei miracoli dopo la risurrezione. Subito dopo Pentecoste ci sono dei miracoli fatti dai 12, in Atti 19, Paolo a Corinto, che è scritto che Dio stava facendo dei miracoli per mezzo di Paolo, al punto che si mettevano sopra i malati dei fazzoletti, dei grembiuli che erano stati messi sul suo corpo, e le malattie scomparivano e gli spiriti maligni uscivano. Ma dopo Atti 20 non troviamo nessun miracolo. Negli ultimi 8 capitoli di Atti troviamo soltanto 2 miracoli dove ci sono 2 miracoli a Malta, e poi dove Paolo viene morso da un serpente e poi guarisce il padre di Publio. Non ci sono più miracoli descritti. Non è che sto dicendo che non ci sono stati dei miracoli che non sono scritti nelle scritture. Probabilmente ce ne sono. Secondo Corinzi 12:12, Paolo dice che lui era, la sua posizione di apostolo è stata confermata da miracoli. In quel contesto lui parla anche della sua visione che ha avuto, ma questo era successo 14 anni prima. In Galati 3:5 ha detto che c'erano stati dei miracoli in Galazia, ma in tutte le epistole al di fuori di questi 2 posti non menziona mai i miracoli che ha fatto. Parla dei doni miracolosi in Prima Corinzi, perché venivano abusati dai carismatici di quel tempo. In Prima Corinzi 12:31 dice: ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. Oltre questo, e in tutte le epistole di Paolo non dà una preminenza a questi doni miracolosi e ne parla come qualcosa di normale nella vita della Chiesa. Neanche nelle epistole pastorali, dove parla del compito dei pastori, nessuno dà un'importanza a questi miracoli dopo quel tempo. I miracoli nelle scritture sono sempre associati con nuove rivelazioni e vanno di mano in mano con momenti di giudizio e di cambiamento nella storia della redenzione. E così, se voi guardate i miracoli che sono menzionati nelle scritture, avete questi tre periodi di miracoli nella parola di Dio, e poi c'è soltanto un gruppo piccolissimo di miracoli in mezzo. E a parte il ministero di Cristo, mai nella storia del mondo i miracoli sono diventati routine o normalità. E se questo fosse successo, allora annullerebbe lo scopo dei miracoli. Sono straordinari. La vasta maggiorità dei miracoli biblici sono eventi che anche coloro che non credevano e erano determinati nel loro credevano, non potevano mai pensare che erano finti o simulati, potevano soltanto considerarli veri miracoli. Nessuno li poteva negare. Sara ha un figlio a 90 anni, più di 90 anni, e il Mar Rosso si apre e gli egiziani muoiono poi. Eliseo fa fa galleggiare una cetta. Gesù porta dalla vista ai ciechi. Gesù risorge e 500 persone lo vedono. Questi non erano giochi di prestigio. Queste non erano le curiosità o queste guarigioni invisibili che vengono fatte vedere in questi giorni. Il movimento carismatico è pieno di leggende metropolitane o di persone che dicono che sono risorte o che persone anche che camminano sull'acqua. C'è un ministero qui in California dove lui dice che i suoi figli possono camminare sull'acqua e passare attraverso i muri. Pensate a questo. Questi sono dei teenagers e voi pensate che se qualcuno camminasse sull'acqua non avreste dei video di YouTube? E questo è vero. Se questi miracoli veramente avvenissero, che le persone che sono cieche avessero luce, se persone potessero camminare sull'acqua o passare attraverso i muri, in quest'era di video onnipresenti, lo vedremmo. Questo è quello che vedremo in televisione. Invece di vedere persone che dicono che adesso non hanno più il mal di testa o i loro ginocchi non fanno più male o colpiti nello spirito da Benny Hinn. Allora, chiediamoci. Dio risponde alle preghiere per far passare il mal di testa? Quando noi preghiamo per una persona che ha il cancro e quella persona è guarita, possiamo dire e ringraziare Dio che ha risposto alle nostre preghiere? Certo, anche quando tu prendi una spina e non hai più il mal di testa, dovresti ringraziare Dio, perché Lui opera personalmente nella cura e nella guarigione che tu ricevi dall'aspirina, come lo è stato nella cura e la risurrezione di Lazzaro. E se tu credi nella provvidenza, tu dovresti sapere queste cose. Ma c'è una differenza tra miracolo e la provvidenza ordinaria. Ci sono delle provvidenze inusuali anche. I puritani le chiamavano provvidenze straordinarie. Queste sono delle sorprendenti coincidenze o degli eventi tempestivi, alcuni fenomeni naturali, alcuni eventi che avevano un'importanza cosmica. Questi non erano miracoli. Dobbiamo stare attenti a che significato gli diamo. Quando Gesù ha detto che quella torre era caduta a Siloa, Siloe non era, aveva ucciso 18 persone, non era a causa della malvagità di quelle persone. Noi possiamo affermare che la mano di Dio è dietro o muove qualsiasi benedizione, qualsiasi disastro, e nessuno non ha significato, ma non conosciamo sempre il significato. Vi dico qualcosa che è successo nel 2009. C'era la chiesa luterana in America, ha avuto una riunione a Minneapolis, e in una delle loro riunioni principali le guide di questa denominazione hanno preso una risoluzione dicendo che gli omosessuali dovrebbero servire come pastori. Mentre parlavano di questo, in quel stesso momento c'è stata una tromba d'aria inusuale che ha portato grande danno alla sala dove si incontravano, e poi non soltanto quello, anche il campanile della loro chiesa principale è stato distrutto. È stata rotta a metà. E non ha fatto male a nessun'altra cosa. E questa tromba d'aria è svanita. Sicuramente questa è stata una provvidenza straordinaria. Potete anche vedere su internet, potete vedere questo campanile rotto. John Piper ha avuto difficoltà perché lui ha usato quell'evento per dimostrare che l'omosessualità è peccato, e lui ha detto che Dio aveva usato quello per portare le persone a pensare quello che Dio sta facendo. Lui infatti però l'ha chiamato non un miracolo, l'ha chiamato un atto di provvidenza, e quella è la parola giusta da usare. Ogni volta che Dio usa la sua provvidenza o dimostra, fa vedere la sua provvidenza, è sempre straordinario. Questo è per combattere quelli che dicono che noi che siamo cessazionisti crediamo che Dio non è coinvolto. Dio è coinvolto in ogni cosa che succede con la sua provvidenza. Lui è personalmente coinvolto, ha un'attenzione intima ed ha un'attenzione per i dettagli della nostra vita. La fede che vede l'azione di Dio o il lavoro di Dio nella provvidenza non è una fede minore rispetto a quelli che vedono, che credono che ci sono miracoli tutto il tempo. Dio può operare attraverso mezzi ordinari o straordinari, ma Dio, chiunque crede che Dio non è coinvolto, si dovrebbe vergognare. Solo perché Dio non sta facendo i miracoli non vuol dire che è distaccato. Nelle scritture i miracoli hanno uno scopo distinto, e per lo scopo di Dio sono estremamente rari. Non dobbiamo avere una spiegazione miracolosa per ogni evento della nostra vita. Non dobbiamo vedere un miracolo per dare a Dio la gloria e dire che è Lui che opera. Non dobbiamo pensare che coloro che desiderano dei miracoli, dei segni e prodigi sono più spirituali di coloro che credono nella provvidenza di Dio. Il messaggio di Ebreo 11 dice che la fede è la certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Dice: per fede la loro fede rimase costante come se vedesse colui che è invisibile. Dio normalmente opera in modo invisibile. La fede descritta in Ebrei 11 descrive che questo desiderio di vedere miracoli tutto il tempo non è una dimostrazione di fede. Infatti degrada il concetto di miracolo perché vuole dire che tutto quello che è inusuale è un miracolo. Io credo che invece produce la superstizione. Io credo che il movimento carismatico, quello che sta succedendo nel mondo, è difficile resistere alla conclusione che loro scambiano la superstizione per la fede. Spero che l'avete capito anche dagli altri messaggi che avete sentito. La superstizione, voglio darvi una definizione, è un'irrazionale meraviglia o paura dello sconosciuto che risulta nella creduloneria. È una irrazionale, ingiustificata ingenuità a riguardo delle affermazioni fatte su insegnamenti religiosi, misteriosi o fenomeni sovrannaturali. In qualche modo è una creduloneria spirituale. E non ha una base biblica razionale. Voglio darvi una definizione anche della provvidenza. La provvidenza è il continuo coinvolgimento di Dio nella sua creazione, attraverso la quale governa le sue creature dalle più grandi alle più piccole, in modo che, in accordo con la sua perfetta volontà, i suoi scopi sovrani sono ordinati e tutte le cose del creato sono mosse per compiere ogni cosa che vuole per la sua gloria. Pensate a questo. Vi ho dato questa definizione che in qualche modo è quello che diciamo quando parliamo della sovranità di Dio. In Efesini 1:11 dice secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. La dottrina della provvidenza non è soltanto una dottrina dei calvinisti. È interessante che uno dei più interessanti discussioni o spiegazioni della provvidenza è stata scritta da un uomo che si chiama Pope ed era un teologo armeniano. Non sono d'accordo con tutto quello che scrive, ma quando lui alla fine di un capitolo su cui parla della provvidenza di Dio dice questo. Dice la provvidenza è la parola più esauriente nella teologia. È il posto dove tutta la verità della parola di Dio penetra e riempie tutte le relazioni del creatore con il creato. Questo Dio invisibile si coinvolge con la sua creazione nel lavoro della redenzione e nel lavoro della redenzione con la salvezza personale e la salvezza personale con lo scopo di tutte le cose. Dio è coinvolto personalmente in tutti gli aspetti della sua provvidenza. Lui, che è armeniano, lui accetta la realtà che Dio è supervisione a ogni cosa che succede e lui è coinvolto in modo intimo in ogni processo che succede, che avviene nel processo della storia. Non c'è nulla che Dio non controlla, che governa. La provvidenza anche significa che Dio prevale su tutto quello che è malvagio e su ogni creatura caduta. Nessun peccatore o potenza demonica può prevalere nel ribellarsi contro Dio. Dio trionferà completamente. E non importa anche se al momento le cose sembrano diverse, gli scopi di Dio non saranno mai ostacolati. I suoi piani non possono essere deragliati. tutto quello che lui ha decretato avverrà alla lettera. Niente di più, niente di meno. La sua volontà sarà fatta in cielo come in terra. Questa non è una posizione dei calvinisti sulla sovranità di Dio, ma è una dottrina basilare cristiana. Se tu non credi a questo, allora il tuo Dio non è il Dio cristiano. La parola provvidenza è come la parola Trinità, è una parola importante nella teologia, ma questo termine non viene descritto molte volte nella Bibbia. Per esempio, però in Giobbe capitolo 10 versetto 12 dice: mi hai concesso vita e grazia, alla tua provvidenza ha vegliato sul mio spirito. Qui sta parlando della sua, dell'attenzione e l'amorevolezza di Dio nel suo coinvolgimento. La sua cura ha preservato il mio spirito. Questa è la cura intima del creato, tutto quello che ha creato. La dottrina della provvidenza divina è messa in evidenza in Giacomo 4:15, dove è scritto: dovreste dire invece, se Dio vuole saremo in vita e faremo questo e quell'altro. Quello che implica è questo, che Dio è quello che governa il successo, il fallimento di tutti i nostri piani. Noi dobbiamo dire se Dio vuole. Giacomo dice che lo dovremmo dire tutto il tempo. E qui in Matteo 10 noi troviamo questa dottrina della provvidenza di Dio dalla bocca di Gesù, quando lui dice al versetto 29: due passeri non si vendono soldi, eppure non ne cade uno solo a terra senza volere del Padre vostro. Voglio adesso parlare sul soggetto della profezia, perché credo che questi carismatici riformati, questi che sono aperti ma cauti, credo che le profezie sono un terreno fertile per degli errori. Dio vuole che noi abbiamo la comprensione, la guida dalle scritture e non da dichiarazioni di alcuni profeti senza credenziali. Infatti, coloro che fanno queste profezie dovrebbero ammettere che spesso fanno errori. Che cosa ha a che fare con la provvidenza? Sono contento che me lo state chiedendo. Io sono pronto a accettare che Dio a volte ha usato la mia intuitività o nozioni spontanee o logica subliminale o qualsiasi cosa per ordinare i miei passi provvidenzialmente. Questo succede, ma voglio rinnegare che quello è una forma di rivelazione, perché so che è notoriamente fallibile. Seguire la tua intuizione è un modo sbagliato di guidare i tuoi passi, perché molte volte ti porterà a fare degli errori. Quando tu pensi che il tuo senso di la tua intuitività è un segno di profezia, che dice che quello che Dio ti sta guidando non è diverso da coloro che sono quelli che ti cercano di predire la fortuna o i chiaroveggenti a cui puoi telefonare. Tanto vale che fai quello. Quel tipo di profezia è diventata la normalità nel movimento carismatico. È usato di più di quanto sia usato il parlare in lingue. Nel passato le lingue erano il segno di essere una persona che aveva ricevuto lo Spirito Santo. Oggi queste parole, questo che Dio ti dice, oggi è diventato, questa profezia è diventato il ruolo più importante, specialmente nei carismatici, forse, che sono più miti. Ma questo è lontano dal principio della sola scrittura, che era stato dichiarato nella Riforma. E questi moderni profeti carismatici hanno creato una catastrofe. Wayne Grudem è responsabile per aver dato credibilità a questi profeti con quello che ha scritto. Lui ha dato all'intuizione umana una posizione di profezia. Lui conosce il fatto che questo ha aperto la porta a degli abusi e lui chiede ai pentecostali di essere attenti. Lui dice che devono dire che Dio gli ha detto, che non è una profezia. Che differenza c'è? La profezia è una parola di Dio. Chiamarla profezia è affermare quello che Dio ti ha detto. Quando uno dice che fa una profezia, lui sta affermando, secondo la definizione biblica, è che quelle parole sono state da Dio. Quando si dice che un'intuizione è profezia, questo è affermare che Dio ti ha dato delle parole. E questo succede tutto il tempo. Bickle, l'ho menzionato ieri, lui fa questo tutto il tempo. Lui era il pastore dei profeti di Kansas City e lui è stato famoso specialmente negli anni 1990, prima che è stato dimostrato che aveva avuto delle indiscrezioni o delle relazioni sessuali fuori posto. Oggi lui continua nella International House of Prayer, nella chiesa, nella casa internazionale della preghiera. Questa setta riconosciuta e spericolata, ma questa setta, oppure si può chiamare denominazione o gruppo di insegnanti, non si chiamano chiesa, a volte funzionano come chiesa, ma non sono, si chiama così. Ce n'è anche un gruppo qua vicino a Pasadena. La loro fama si basa sul loro capacità profetica. Si può andare lì e ricevere una profezia da parte loro, che non è diversa da quelle che si possono avere facendo le telefonate ai chiaroveggenti. Come faccio a sapere che loro sono inaccurati in quello che dicono? Perché Becco lo ha ammesso. Ci sono due video dove lui descrive queste profezie. Lui dice chiaramente che l'80% lui dice che dei segni e prodigi carismatici lui chiama falsi. Lo potete andare a vedere. E sono trovati, li potete trovare su internet. Lui afferma che è stato a migliaia di riunioni ed è convinto che la maggior parte dei fenomeni che sono detti che vengono dallo Spirito Santo sono falsi. Dopo 6 minuti e 10 secondi del suo primo video, lui dice la maggior parte di essi sono falsi. La maggior parte di queste manifestazioni non sono causate dallo Spirito Santo. Ma lui va avanti e dice che lui è pronto ad accettare quello che è falso per proteggere quello che è vero. Nella seconda parte del video lui dice, dopo 66 secondi, che negli ultimi 20 anni lui ha avuto riunioni che ha guidato. Lui dice che ha guidato queste riunioni in tutto il mondo. E queste riunioni, dice che l'80% sono state false. Lui dice di esserci stato a migliaia di queste riunioni. Questo è una visione cinica del dono dello Spirito Santo. Lui va avanti e dice che anche quelle profezie che sono accurate, dice che sono misinterpretate. Lui dice che anche se il 50% di queste profezie vengono misinterpretate, vuol dire che il 90% delle profezie sono false. Devo dire che questo ha risultati peggiori anche della mia intuizione. In qualche modo è come aprire l'oroscopo nel giornale. Non si può dire che questa pratica è attribuita allo Spirito Santo. Ma allora cosa dire di quei momenti in cui la nostra intuizione si avvera, o un nostro sogno che si avvera nella nostra vita? O qualcosa che succede in noi ci porta a cambiare qualcosa. Molti di noi hanno avuto questo tipo di esperienze. Molti di noi hanno avuto dei pensieri che non sanno da dove sono venuti nella loro mente. Questo qui sono idee o istinti. Qualche volta crediamo che qualcosa sia vero e non siamo sicuri come siamo arrivati a quella conclusione. Io ho lo stesso tipo di intuizione prima di essere un credente, non l'ho mai chiamato un dono, non credevo che fosse qualcosa che fosse particolare, è come déjà vu, o qualcosa che tu vedi prima. Io credo che queste intuizioni sono più razionali di quello che noi ci rendiamo conto, perché succede, ci sono cose che noi sappiamo, che abbiamo sentito molto tempo fa, che tornano alla nostra mente in quel momento. Non è una rivelazione. Non è un dono sovrannaturale, perché come ho detto, non succedono spesso, e poi le avevo prima di convertirmi. Quando io ho un'intuizione e ho ragione, sono ben impressionato. Ma se avessi sempre ragione o potessi parlarne, farei fruttare questo per raccogliere tanti soldi. La mia intuizione è molto fallibile. Anche se nella mia esperienza ci sono diverse volte che io seguo la mia intuizione. E questo succede quando non ho un'idea razionale, biblica, sul fare quello che devo fare. La maturità mi spinge sempre a non seguire la mia intuizione. Io direi che la maturità ti porta a non seguire le tue intuizioni. Ma allora come spieghiamo questi sensi interiori che ci spinge, dove ci sembra che Dio ci sta spingendo a pregare o a evangelizzare? Queste cose succedono a ognuno di noi, a volte. Questo è il punto. Io credo che Dio può usare dei pensieri spontanei per compiere qualcosa di meraviglioso. Ma questo è quello che è. È una provvidenza straordinaria, non è una profezia. È quello che sto dicendo. Dio controlla e usa ogni cosa provvidenzialmente. Questo è il problema. Questo è vero anche nei miei peccati e i miei pensieri che ho in mente. Dio usa sia i peccati che i miei pensieri per il suo bene. Quando Dio usa un'idea nella mia mente per fare qualcosa di buono, non vuol dire che la mia idea era ispirata. Questo non rende una cattiva idea qualcosa di buono soltanto perché Dio l'ha usata per il bene. Allora, dato che l'intuizione è fallibile, e noi ci rendiamo conto che la nostra intuizione è sbagliata il più delle volte, non dovremmo dargli retta. E dato che è fallibile, non può essere considerata rivelazione, anche se abbiamo ragione una volta o due. Anche se uno o due delle vostre previsioni sono accurate, dovreste fare molta attenzione perché ce ne sono tante altre che sono sbagliate e non dovreste ordinare la vostra vita, usarle per guidare la vostra vita. Quelli che pensano che le vostre le intenzioni sono il modo in cui Dio parla e con un messaggio privato diventano superstiziosi. Loro cominciano a ordinare le loro vite secondo i loro sentimenti, cominciano a dare troppa attenzione ai loro cuori e così danno meno importanza alla parola di Dio. Coloro che conoscono la storia della Chiesa e conoscono la maturità non possono fare a meno di essere d'accordo che coloro che seguono il loro mente, le loro intuizioni, molte volte cadono e molte volte sono disastrosi per la loro spiritualità. Proverbi 28:26 dice: chi confida nel proprio cuore è uno stolto. E se leggete le biografie, ci sono stati dei grandi credenti che pensavano che il Signore li stava guidando, ma poi sono caduti. Torniamo a Matteo capitolo 10. Se noi crediamo veramente che non cade un uccello senza che Dio lo veda e abbia un piano perfetto e che ogni capello sulla nostra testa è conosciuto specificatamente da Lui, allora non abbiamo bisogno di miracoli. Non abbiamo bisogno di creare dei fenomeni sovrannaturali o immaginare che Dio ci dà delle parole fallibili per giustificare il fatto che Lui è coinvolto nella nostra vita personalmente. Se tutti questi segni ti fanno o ti rendono più fiducioso che Dio è coinvolto, allora tu stai mettendo la tua fiducia su qualcosa che è falso. Tu devi studiare la provvidenza di Dio. Paolo l'ha predicato. Lui dice chiaramente che Dio era in controllo. Guarda Salmo 139, dove Davide parla che Dio aveva una conoscenza intima e aveva coinvolto continuamente la sua vita, fino alla sua morte. Geremia 23:23, c'è scritto: sono io soltanto un Dio da vicino, dice il Signore, e non un Dio da lontano? Dio è più vicino di quanto i carismatici si rendono conto ed è più coinvolto in ogni dettaglio della nostra vita di quello che il movimento carismatico insegna e che incoraggia coloro che lo seguono a credere. Preghiamo. Signore, Tu sei coinvolto nelle nostre vie. Tu sei intorno a noi, Tu metti le Tue mani sopra di noi. Siamo anche quando noi siamo insensibili alla Tua presenza. Dove possiamo nasconderci? Dove possiamo allontanarci da Te? Noi sappiamo dalla Tua parola che non possiamo. Non sei mai lontano. Anche quando i nostri sentimenti ci fanno pensare che lo sei. Dacci una fede vera e la grazia di credere e di ordinare le nostre vite in questo modo. Nel nome di Gesù. Amen.